La gratitudine su cui stasera meditiamo insieme è questa: beati puri di cuore perché vedranno Dio. È chiaro che il significato gira tutto intorno all'idea di cuore, no? Che sta un po' lì al centro del significato. E quando ho fissato lo sguardo sul cuore, mi è subito venuto in mente, diciamo, un pensiero che spero di rendere in modo molto semplice, che quando noi pensiamo cuore siamo in crisi di una mentalità che prende un po' in prestito la visione che l'uomo aveva del mondo greco. Per dirlo con parole complicate si direbbe l'antropologia, diciamo, greca. Perché nel mondo greco, ellenistico greco, si pensava all'uomo. E perché dico questa cosa? Perché appunto quando noi pensiamo a cuore e dietro c'è questo sfondo culturale, noi pensiamo alla sede dei sentimenti, alla sede delle emozioni, e quindi a questo cuore, sede di sentimenti e di emozioni, volentieri giustapponiamo l'intelligenza, nella quale noi vediamo invece all'opera la ragione. Per cui quando tu pensi al cuore, pensi ai sentimenti, agli affetti, alle emozioni; quando pensi alla mente, pensi all'intelligenza, alla ragione. E questo modo di pensare, il cuore è un'altra cosa dalla mente, ci porta anche in un certo senso a tirare le conclusioni, per il quale la mente è lucida. Tu con la mente sei lucido, padroneggi le cose, ti rendi conto, mentre col cuore sei un po' in preda, potremmo dire così, agli impulsi, non sei lucido, per cui mente è razionalità, cuore è irrazionalità. Uno che agisce di cuore, diciamo così, sta un po' alla rincorsa di quello che gli passa per i sentimenti. E quindi ecco, questo modo di pensare il cuore e quindi nel suo rapporto di contrasto con la mente è stato molto, diciamo, caricato di significati anche nelle stagioni culturali che ci hanno preceduti, ma anche nelle quali siamo immerse. Per dire, un po' il mito dell'epoca moderna era quello della mente, della ragione, della logica, della luce, e l'uomo credeva di poter conquistare terreno tanto più utilizzava la ragione, tanto più alta era il successo che si poteva raggiungere. Oggigiorno paradossalmente sembra che stia dilagando un'altra mentalità, dove proprio per reazione, no? A un tempo in cui sembrava che la ragione fosse foriera di tutte le soluzioni, è subentrato un po' un senso di sfiducia, e nel nostro tempo c'è un po' anche questa retorica del cuore, no? Pensate quanto successo ha riscosso Susanna Tamaro con "Vado e ti porta al cuore", sembra come un manifesto di pensiero: abbiamo seguito la ragione, ci ha portato ai grandi fallimenti delle guerre e della caduta delle ideologie, allora non la seguiamo più, seguiamo il cuore, perché perlomeno ci porta altrove, è un'alternativa. Ma perché ho detto queste cose? Perché se noi stiamo dietro a questo linguaggio e assecondiamo questa mentalità, rischiamo di fraintendere la beatitudine, perché la beatitudine ci parla puri di cuore, e allora ci verrebbe subito da vicino l'idea che sia la purezza dei sentimenti. E purtroppo questa cosa veramente si è allargata e dilagata, tant'è vero che quando noi pensiamo al cuore puro, al cuore impuro, ci vengono spesso in mente tutte le cose che hanno a che fare con la sfera dei sentimenti, della sessualità, che questa mentalità c'è, ha padroneggiato in noi, no? Per cui i pensieri impuri sono sempre quelli, quando tu, diciamo così, lavori di fantasia strana e c'è di mezzo tutto un discorso del disordine, no? Della vita affettiva e della vita sessuale. Però capite che questo modo di pensare il cuore è strano, ma soprattutto è infecondo quando uno si avvicina a questa beatitudine, perché in questa beatitudine non c'è la lingua greca, cioè è scritta in greco, che c'entra, però non c'è dietro questa rappresentazione dell'uomo che prende in prestito, diciamo, la visione del mondo greco, ma c'è una visione ebraica, quella che noi troviamo anche nell'Antico Testamento. E guardate bene che nell'Antico Testamento il termine che noi traduciamo cuore c'è, lev, ma questo termine non significa e non identifica la sede dei sentimenti, delle emozioni come noi potremmo pensare, ma addirittura paradossalmente per il mondo biblico il cuore è la sede del pensiero, è la sede, cioè come se cuore e ragione fossero sovrapposti e collocati idealmente nello stesso punto. Per cui il cuore è responsabile del pensiero, e quando uno dunque dice cuore puro, non vuol dire sentimenti puliti, sentimenti ordinati o un'affettività ordinata, ma cuore puro indica un pensiero puro, un'interiorità pura, una capacità di ragionare in modo puro. Vediamo anche paradossalmente una mente pura, un'intelligenza pura. E allora capite che di fronte a questa beatitudine bisogna un po' porre attenzione a non cadere la trappola di un significato deviante. Allora che significa un cuore puro col significato di mente pura, intelligenza pura? E per capirlo ho preso in prestito due brani dell'Antico Testamento, uno dell'Antico Testamento e uno del Nuovo, che secondo me sono molto utili per capire il significato. E il primo brano preso in prestito è un salmo, che è il salmo numero 36, che nella versione, diciamo, precedente a quella attualmente in corso d'uso, veniva tradotto così: dice, nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio. Questa idea del cuore empio è la rappresentazione negativa, compresa la quale fai un passo indietro e rovesciando capisci il significato in positivo. E il cuore dell'empio, cioè il cuore empio che cos'è? È quella situazione che si verifica noi quando noi non abbiamo il timor di Dio, cioè quando noi ragioniamo per conto nostro. Non riconosciamo a Dio l'autorevolezza e la precedenza che ha nei nostri confronti. Quando questo cuore fa da sé, quando questo cuore agisce o pretende di agire in autonomia. E infatti che cosa succede? No? Che questo cuore, oltre a non avere, ecco, il timore di Dio, davanti ai suoi occhi non c'è il timore di Dio, si illude con se stesso. È un po' che se la suona e se la canta, fa per conto proprio. E questo un po' è anche il dramma, no, che noi viviamo. Cioè, quando è che noi siamo empi? Quando è che noi siamo senza Dio? Nel momento in cui lo escludiamo dalla nostra vita e lo collochiamo a margine, o lo tiriamo fuori solo, diciamo così, in maniera strumentale, per i comodi o per le idee già preconfezionate. Quindi ecco, se il cuore dell'empio indica l'uomo che si separa da Dio e vive per conto proprio e ragiona da sé, procede da sé, per contrasto il cuore puro è quello di chi opera al contrario, cioè una persona che non si illude di far da se stesso, ma davanti ai suoi occhi c'è il timor di Dio. Che vuol dire questo in termini molto pratici? Che nelle decisioni che prende non si dice cosa posso fare, ma dice cosa Dio vorrebbe che io facessi in questo momento, come devo comportarmi. Non dice questo, ma dice che cosa Dio suggerisce come comportamento giusto. Quindi vive, potremmo dire così, tutta la sua verità, la verità della sua, diciamo anche individualità, della sua responsabilità, in modo non isolato, ma c'è sempre questo senso dell'amicizia con Dio. E guardate che questo è il segreto della fede, no? Perché Abramo, che è l'emblema sommo della fede, nell'Antico e nel Nuovo Testamento viene sempre chiamato come il prototipo della fede, come viene detto? Abramo è l'amico di Dio. E amico con Dio che significa? Uno che coltiva una relazione e agisce conforme a questa relazione. Quindi ecco, il primo significato è questo, Che vuol dire cuore puro? Perché non sono significati astratti, lontani. Significa vivere il concreto della vita in amicizia con Dio, cioè renderlo presente nelle decisioni, nelle cose di tutti i giorni, in quello che tu fai. Non far da solo, non illuderti con te stesso di poter gestire le cose in assoluta autonomia. Il secondo brano che volevo citare è invece preso dal Nuovo Testamento, è un brano a noi molto, molto noto, e è quello del Magnificat, no? Queste parole che cantano, no? Diciamo, la bellezza della grazia, del progetto di Dio. E a un certo punto il Magnificat parla del superbo, no? Il superbo si perde nei pensieri del suo cuore, no? E questa è potremmo dire, tradotta in termini diversi, la stessa idea che abbiamo visto prima. Cioè, chi è che ha il cuore impuro? Colui che è superbo. Superbo è quello che pensa di essere super. È quell'atteggiamento egoistico, narcisistico, che tra l'altro oggi vanno tanto di moda, no? L'idea che ti fai da te, l'idea che devi essere il primo della classe, l'idea del successo, l'idea che il valore delle persone si misura in base ai successi che conseguono. Ma uno che si crede super, super uomo, alla fine, diciamo così, ha pagato un caro prezzo, quello appunto di separarsi dal rapporto con Dio. Perché se tu vivi nel rapporto con Dio, ti sembra che le cose a volte diventino più difficili, perché c'è più valore, c'è più responsabilità, ci sono più significati più profondi. È molto più comodo essere leggeri, nel senso, non ascolti nessuno, vai avanti da te e praticamente così procede a sprombattuto. Quindi ecco, il cuore impuro è un nome che noi diverso che possiamo dare alla superbia. Per contrasto, il cuore puro è il cuore umile, e l'umiltà non significa una questione di misura, farsi più, farsi meno, poi fino a che punto, qual è la scala, diciamo, di misura. L'umiltà è semplicemente una cosa, non vuol dire essere piccoli, essere grandi o qualsiasi altra misura. Essere umili vuol dire riconoscere la verità delle cose, e non sei tu Dio, e questo è il problema, no? Devi capire che non sei Dio. E se tu capisci che non sei Dio e riconosci che è Lui Dio, allora le cose riprendono un verso, perché la verità non la dici tu, ma la dice Lui. Quale le cose che sono giuste non lo sai tu come sono giuste, ma lo sa Dio. Quello che è il senso della provvidenza, tu non riesci a vederlo, intravederlo, sempre a comprenderlo, perché non sei Dio. Devi accettare questa cosa, no? Quindi ecco, torniamo un po' al significato, no? Che vuol dire cuore puro? Vuol dire una persona che nella fede vive in maniera autentica l'amicizia con Dio. E vivere l'amicizia con Dio significa parlare con l'amico, confrontarsi con lui. E questo si traduce nel concreto dell'esistenza. Come lavori? Chiedilo al tuo amico, te lo dice lui, ti dà dei consigli. Come sta in famiglia? Chiedilo all'amico, ti dà dei consigli. Come si vivono le difficoltà? Chiedilo all'amico, perché sai che questo amico non è semplicemente un interlocutore, ma lui è Dio, e quindi ecco, riconosci che ha una precedenza rispetto a te. Ecco, i puri di cuore sono beati, perché rientrano nella verità delle cose, e grazie a questa amicizia con Dio sono benedetti appunto dal poter stare con Lui. E quindi ecco, il puro di cuore è colui che riconosce Dio, vive nella sua amicizia e gli attribuisce correttamente la signoria della vita, e per questo l'ascolta. L'ultima cosa che volevo dire è questa: beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Mi ha fatto un po' pensare questa conclusione, cioè questa prospettiva, perché in realtà il vedere Dio nella scrittura è la sintesi dell'obiettivo che tutti desiderano raggiungere, cioè quello è l'obiettivo della vita di tutti gli uomini, di tutte le persone, di tutti, diciamo, gli esseri viventi, uomini e donne, l'obiettivo è di incontrare Dio faccia a faccia. Allora la mia domanda era questa, dice, ma perché lo dice qui? Dire che i puri di cuore vedranno Dio potrebbe sembrare escludere gli altri da questo obiettivo, come se le altre beatitudini raggiungessero dei punti sommi ma non il più alto traguardo e si fermassero, per così dire, diciamo così, a un punto dall'arrivo. E in realtà il vedere Dio è per tutte le beatitudini, però qui assume un significato particolare che non è quindi esclusivo, cioè dire tocca a loro ma gli altri no. E qui assume questo significato perché i puri di cuore vedono Dio, non perché solo loro sono destinati al paradiso, l'avete capito, ma qui c'è un significato allargato, cioè i puri di cuore vedono Dio nel senso che a motivo di questo rapporto stretto che vivono con l'amico che è Dio, ricevono la capacità di vedere le cose, e cioè ricevono la capacità di vedere come se gli occhi fossero limpidi, puliti, non sono inquinati dalla colpa, dalla superbia, dall'errore, ma rimangono trasparenti. E quando gli occhi sono trasparenti, tu lo vedi Dio all'opera, anche laddove gli altri non lo vedono. Cioè, è una sciocchezza che io dica questo, ma forse può essere utile. Cioè, Dio è all'opera qui, in questo momento. Io non so se tutti lo vediamo, ma se tu sei puro di cuore, cioè vivi nell'amicizia con Dio, ti accorgi che una cosa che per gli altri non ha nessun significato è una grazia. In quella malattia uno vede il tormento, il danno, diciamo così, l'indesiderabile, ma se tu sei puro di cuore vedi che anche quella si può trasformare in una grazia, nella misura in cui salva la persona e non semplicemente la fa sopravvivere. Se tu vivi, ne so, una difficoltà della vita, ce l'abbiamo tutti, no? Ognuno ha le sue, no? La difficoltà, quando il tuo occhio è opaco, diventa un labirinto e sei affogato anche nei piccoli bicchieri d'acqua che sono le fatiche di tutti i giorni. Ma se tu vivi l'amicizia con Dio, il tuo occhio rimane cristallino e riesci a vedere le cose perché intravedi Dio e la sua opera. E io penso che questo sia un po' la qualità dei santi. I santi mica sono speciali, non sono mica i supereroi, come qualche volta invece siamo abituati a rappresentarli e a dipingere. I santi sono semplicemente quelli che hanno i raggi X, nel senso che hanno la vista trasfigurata dall'amore di Dio e quindi vedono le cose come Dio le vede, e tutto assume un significato diverso. Per cui, che ne so, San Francesco non è la morte, e per gli altri la morte invece è nemica. Madonna povertà da sposare, per gli altri una disgrazia infinita. Cioè, questo è il senso. Ecco, se tu sei puro di cuore, cioè ti impegni a vivere con semplicità, no? Questa amicizia con Dio, che parli con Lui, la sua parola pian piano prende possesso della tua vita, e allora tu arrivi a vedere le cose in un modo diverso, vedi Dio. E questo, il significato potrebbe essere finale questo, come esortazione per noi. Quando uno sta con un amico, cioè ci passa il tempo, condivide le esperienze, molte volte gli assomigli, no? Perché pensate allo stesso modo, condividete gli stessi interessi, addirittura certe volte si usano le stesse parole, le stesse espressioni, perché si è creata una complicità, una confidenza. E con Dio è la stessa cosa. Se tu ci stai, cioè ci passi il tempo, ci parli, ascolti quello che Lui dice, alla fine entri in sintonia. E per questo che è tanto importante la parola di Dio, la scrittura, perché quella è parola di Dio. E se tu vuoi parlare con Dio, cioè coltivare questa amicizia, quella è la via privilegiata. E appunto, ecco, per noi è un'occasione feconda. Penso che anche la bellezza di questa, diciamo, idea che quest'anno stiamo sperimentando è quella di dare l'occasione di passare un po' di tempo con le scritture in preghiera. È quella l'amicizia con Dio. Se tu stai con Lui, parli con Lui, ascolti Lui, comincia a pensare come Lui, a parlare come Lui. I tuoi occhi si chiariscono e cominci a vedere beati, puri di cuore, perché vedranno Dio. E questa è la beatitudine.